Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di un programma, ma soprattutto del modo di approcciarsi alle nuove soluzioni che ci sono sul mercato, sia sotto il profilo di sviluppo, come al solito, ma anche sotto il profilo della sicurezza dei dati e della prospettiva anche un po' di privacy. Beh, entriamo nella sostanza. Tutti voi probabilmente avete sentito parlare almeno di Evernote. Evernote è un programma anche open source che permette di appuntare tante cose che si leggono sul web, avere delle to-do list, avere delle blocco appunti, tantissime funzionalità profondamente integrate. Sostanzialmente tutti i vostri dati vengono memorizzati su un server, lì sono registrati in forma protetta, ma tutti i dati sono altrove. Ci sono dei client che permettono di scaricarli e avere qualcosa, dei backup sui vostri computer. Siccome open source, potrebbe essere anche altrove. Notionwizard.com è una soluzione che si presenta un po' più semplice, un po' più lineare. Qual è il problema che io personalmente ho riscontrato con Evernote? Che l'ho installato almeno una ventina di volte, l'ho pagato almeno un paio di volte nella speranza di innamorarmene, e ogni volta perdo l'innamoramento rapidissimamente, perché vedo che ha un'impostazione molto rigida dei contenuti che non è la mia, la devo far mia ma non la sento mia. Notion Wizard ha funzionalità simili, quindi installo un plugin e mi permette di appuntarmi una pagina, scarico le app e posso prendere appunti sia dal software, dal client per Windows o Mac o via di seguito, come per telefonino. Quindi come Evernote c'è, anch'esso non ha la crittografia in locale, quindi tutti i dati sono criptati ma sono tenuti sul server in modo tale da poter fare le ricerche, perché questo è chiaramente un aspetto fondamentale e che impedisce l'utilizzo della crittografia, ma soprattutto ha questa visualizzazione molto più semplice, lineare, distrae meno, ecco, ti tiene molto più centrati. Dai tutorial che ho visto online c'è una possibilità di utilizzare le to-do list in modo simile a quelle di Trello, e questo ne fa un aspetto interessante, perché evidentemente si integra poi con la possibilità di tenere piccoli database, quindi l'elenco dei propri libri, ognuno si sceglie i propri campi, quello che è preferito, un blocco di appunti. Però, ripeto, tutto questo è sempre gestito presso un server di terzi, e la crittografia è solamente per il trasporto, non per la memorizzazione dei dati. Un aspetto molto interessante, che comunque anche questo unisce sia Evernote che Notion Wizard, è la possibilità e l'integrazione con le API che offrono. Quindi sostanzialmente troverete servizi tipo Zapier che consentono di automatizzare determinati task, ed è in questa ottica che questo programma, così come altri che ce ne sono, anche molto più complessi, molto più articolati nella gestione delle conoscenze, diventano veramente importanti, perché sostanzialmente si pensa a tutto quello che si fa su internet e a integrare questa scrivania virtuale fatta di informazioni con tante informazioni provenienti anche altrove, da altre fonti. Per intenderci, tempo fa vi parlavo del mio alter ego, cioè quella possibilità di prendere appunti io su un mio sistema che me li cataloga e mi offre gli argomenti catalogati. Ebbene, questo sistema pure io lo sto integrando, ho finito di integrarlo per esempio anche con Wallabag, in modo tale che qualsiasi cosa vada a memorizzare su Wallabag in automatico mi entri nel mio strumento per prendere appunti internamente, e il tutto viene messo su un mio server, quindi io sono sicuro che le cose sono lì, ho i miei software per controllare il mio server come funziona e sono tranquillo. andare a metterli su risorse di terzi, ecco, mi crea preoccupazioni, perché comunque come si fa a affidarsi ciecamente? Lo stesso Telegram, molti cominciano a pensare che evidentemente sia troppo grande per essere gestito in maniera gratuita, da qualche parte devono avere dei guadagni. Il fatto che adesso introducano la possibilità di pubblicare pubblicità sui canali più grandi senza condividere i guadagni con gli autori dei canali, e beh, non mi piace assolutamente come approccio, però questo è il livello dell'arte attualmente. Vale la pena tenere gli occhi aperti e guardare altre soluzioni. Signal sicuramente è una soluzione efficace. La notizia di questi giorni, la troverete anche su Caffè 2.0, è che per esempio tanti giudici negli Stati Uniti ordinano ai gestori delle app trovate sui telefonini degli indagati di fornire tutti i dati che loro hanno. Quindi praticamente il giudice cosa dice? Scrive a Signal e dice: mandatemi tutti i dati dei vostri clienti. Però non è immaginabile che questo avvenga solo su Signal, probabilmente lo fanno per tutte le applicazioni che sono installate sui terminali degli indagati. In Italia ci sono pure dei limiti su queste indagini, cioè non si può sequestrare un apparecchio per trovare le prove, bisogna avere prima degli indizi gravi concordanti e poi andare a trovare riscontri sul telefonino, ma non fare il percorso inverso. La Cassazione di recente ha confermato questa interpretazione. Ciò non toglie che spesso poi gli inquirenti acquisiscono delle informazioni e sulla base di quelle fanno ulteriori indagini e poi vanno a effettuare, raccolgono le prove sulla base di quelle procedono. E quindi che cosa succede? Succede che lasciando così tanti dati all'estero, su server all'esterno, pensiamo anche a tutte le ricerche fatte su Google, anche quelle vengono richieste, ebbene noi diamo sempre una montagna di informazioni potenzialmente in mano ad altri. Purtroppo il GDPR impone una nozione di sicurezza molto elevata, fa tornare indietro rispetto a quello che era il web estremamente aperto e condiviso di qualche anno fa, dove embeddare un tweet, un video YouTube non era assolutamente un problema, e adesso invece si parte da un'idea del no, devi provare tu che quell'embed non sia profilante, hai raccolto il consenso, eccetera eccetera. Ebbene, tutte queste attività svolte all'esterno non fanno altro che dimostrare che dall'esterno possono accedere ai nostri dati. Che Google lo faccia e altri lo facciano per sapere che cosa si pensa in maniera di qualcosa, in maniera di, in materia di qualsiasi cosa, ebbene, è un dato di fatto. Quindi, questi strumenti sono utili sì o no? Beh, sinceramente facilitano tanto lavoro, come ActiveCampaign piuttosto che altri basati sulle tabelle online, AirDrop e altre cose del genere, insomma Airtable, scusatemi, ma sostanzialmente si tengono tutti i dati all'esterno. Se uno lavora con delle idee originali probabilmente non vorrà condividerle, quindi mi permetto di segnalarvi ancora una volta questo programma chiamato Standard Notice, che è un programmino meraviglioso che permette di crittografare tutto in locale, di catalogare tutto in locale, e sinceramente devo dire che sì, certo è in cloud, però tutti i dati sono crittati all'origine, quindi quando arriva una richiesta di informazioni a Signal dicendo dimmi cosa sai del tuo cliente, Signal risponde: noi sappiamo che questo tizio si è collegato, si è iscritto al nostro servizio questo giorno e l'ultima volta si è collegato quest'altro giorno. Non sanno nient'altro. Standard Notice, lo dico proprio l'italiana per ricordare la S, Standard Notice consente di crittografare tutto in peer-to-peer, dalla base, in partenza. Quindi anche se arrivasse un ordine di informazioni, di richieste, quest'ordine avere maggiori dettagli non è eseguibile, perché loro potrebbero sapere solamente che io mi ci collego, ma non sanno cosa scrivono i miei contenuti. Questo in teoria valeva anche per quel software di posta elettronica tanto apprezzato nel mondo, che mi sfugge il nome in questo momento, che è di origini svizzere, Protonmail, eccolo, mi è venuto in mente, si chiama Protonmail, che però è stato obbligato a installare in fase di collegamento un tracciante nei confronti di chi veniva indagato, e sulla base di quelli hanno tracciato. Quindi è vero che il software comunque nei contenuti resta vuoto, però non possiamo escludere a priori che venga imposto al gestore di supportare nuove funzionalità. Ripeto, una cosa del genere sappiamo essere stata fatta in tutti i sistemi operativi con le aziende che hanno una qualche base negli Stati Uniti, per cui si è fatta pressione, hanno detto: voi dovete darci la possibilità di sapere cosa avviene sui dispositivi remoti. A questo punto, finché le Biro resteranno Biro e non resteranno Smart Biro e non diventeranno Smart Biro, a quel punto noi possiamo ancora essere sicuri della riservatezza del nostro foglio di carta e della nostra Biro. Quanto è importante questo? Beh, dipende. A volte abbiamo bisogno di automazione e a volte abbiamo bisogno invece di riservatezza. E vorrei dire, quando non abbiamo bisogno di riservatezza totale? Ma tutte le volte che i nostri contenuti verranno condivisi con qualcuno e magari quei contenuti poi sono destinati a essere pubblicati. Ecco che allora tutte quelle applicazioni che permettono di lavorare insieme ad altre, a un team per esempio, su un servizio online, hanno perfettamente senso, soprattutto se poi questi contenuti vengono pubblicati e se le discussioni vengono fatte in fase di realizzazione non contengono delle informazioni di natura riservata che uno non vuole far sapere ai concorrenti o semplicemente non vuole che si corra il rischio che vengano diffuse sul web. Insomma, quello che vi volevo passare oggi è che ci sono tante soluzioni. La cosa che un po' mi spaventa è che tanti le propongono senza mai pensare agli aspetti di sicurezza. E non parlo di privacy, ma proprio agli aspetti di sicurezza. Va pensato ogni volta un software che si utilizza sulla base di quello che ci serve a essere sicuri o meno. Il massimo della sicurezza attualmente è con la crittografia da peer a peer in origine. Un ottimo compromesso è poter accedere al proprio server, che per comunque deve essere monitorato, presidiato, vedere come funziona, se ha dei problemi di sicurezza e quant'altro. Tutto il resto evidentemente dà un margine sempre maggiore di accesso a terzi. E quindi dobbiamo prevedere le ipotesi e valutare se utilizzare questi servizi così aperti in funzione dei dati che andremo a trattare. Nozioni forse noiose e ripetute, però ecco, sono particolarmente spaventato da tanti tutorial che vedo sul web, dicono: questa è la cosa fantastica, usala, e però danno un approccio estremamente da primo arrivato, cioè ho visto questa cosa, fa questa cosa, sono contento, me la porta a casa, senza preoccuparsi di sapere come funzionano queste cose. Ecco, questa è la prospettiva sbagliata per scegliere un fornitore. Oggi funziona, domani non funziona più, perlomeno ce li hai i backup? Caffè 2.0 a tutti, alla prossima. Ah, l'app per la skill per Amazon è tornata a funzionare, c'era un piccolo problema risolto. Alla prossima, ti aspetto su caffè.